solo a bife, solo a bife. Tutto è possibile, solo a bife. Chiniamo i capi ora. Dio Padre, stasera questa è la nostra preghiera sincera, vedendo tutto quello che Tu stai facendo per la gente in questo giorno. E noi Ti chiediamo, Signore, che possiamo solo credere, semplicemente credere che essa è la verità, la parola scritta che è resa manifesta per noi. Accorda queste cose, Padre. Ora, stasera vogliamo ringraziarti per la luce che hai proiettato sulle scritture per noi stamane. E preghiamo stasera, Signore, nella fila di preghiera, che Tu voglia rivendicare la Tua parola essere la verità. Preghiamo per tutte le chiese e le congregazioni della nazione che sono riunite fuori da una parte all'altra, intorno ai piccoli microfoni, fino in fondo alla costa occidentale, su nei monti dell'Arizona, giù nelle pianure del Texas, molto lontano nella costa orientale. In tutta la nazione, Signore, dove esse sono radunate. Nell'orario siamo distanti molte ore, però, Signore, siamo insieme stasera come una sola unità, credenti che aspettano la venuta del Messia. Noi preghiamo, Padre Celeste, che Tu lo mandi presto per la Tua Chiesa, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Potete accomodarvi. Saluti cristiani a tutti quelli che sono qui stasera. Mi dispiace che siamo ancora affollati e stracolmi tanto che possiamo a malapena respirare. Perfino i condizionatori d'aria, come pure l'aria condizionata, non fanno molto effetto, troppe persone. Se ci fosse appena una normale chiesa piena di gente, quei condizionatori d'aria vi gelerebbero. Ma ora ognuno ha un ventaglio per farsi vento e il condizionatore d'aria sta soffiando il più forte possibile. Mandiamo saluti dalla costa orientale a quella occidentale a tutti i nostri amici in Cristo che sono in ascolto. Mandiamo saluti là a San José, al fratello Borders, al gruppo lassù. Mandiamo saluti su nei monti, Prescott, Arizona, al fratello Leo Mercier e al suo gruppo che è lassù, che aspetta la venuta del Signore. Mandiamo saluti a quelli a Tucson, che stasera sono riuniti, che aspettano la venuta del Signore. Giù a Houston, Texas, a coloro che stanno aspettando la venuta del Signore. Su a Chicago, a quelli che stanno aspettando la venuta del Signore. Sulla costa orientale, New York e Connecticut e ai grandi gruppi lassù che stanno aspettando la venuta del Signore. Non abbiamo spazio qui per farli sedere, così dobbiamo mandar loro la parola per mezzo del telefono. Mandiamo saluti al fratello Junior Jackson stasera e al suo gruppo giù a Clarksville, al fratello Roddell sulla 62 ed al suo gruppo che aspetta la venuta del Signore. E noi siamo radunati qui stasera, nella nostra chiesa, il tabernacolo, aspettando la venuta del Signore. E ora, stamane molti di voi forse non c'erano ai servizi, ma confido che ognuno che non c'era si procurerà quel nastro, perché credo che questo fosse il più autorevole messaggio per la chiesa, sin dal messaggio di «Signori, che ora è?». Ho sentito l'unzione dello Spirito, mi sono sentito guidato a dire quel che ho detto. È stato lungo, tuttavia mi sono sentito guidato a farlo. E penso che il Signore, mediante la Sua parola, abbia mostrato in quale ora stiamo vivendo. E accertiamoci di capire queste cose misteriose che stanno accadendo. Sapete, la Bibbia ha detto, i savi capiranno. Ma le nazioni e la gente diventeranno più deboli e più savi. Pensate, adesso la media americana è nella mezza età, a circa 20 anni d'età, debole ma savia. In quei giorni essi non avevano aeroplani a reazioni e testate atomiche, però vivevano molto più a lungo. Stiamo diventando più deboli e più savi, e la nostra sapienza è quella che ci distruggerà. Ci distruggeremo noi stessi. Dio non ci distruggerà. Ci distruggerà la nostra sapienza. È sempre stato in questo modo e sarà ancora così. Ora, se il Signore vuole, la prossima domenica mattina, non sapendo adesso ciò su cui parlerò, ma confido che il Signore, se Egli ci permette di vivere e non accade nulla, e sia la Sua volontà, ci proponiamo di parlare un altro messaggio la prossima domenica mattina, avere la preghiera per i malati la prossima domenica sera. Poi mi tocca ritornare a casa in Arizona per riaccompagnare la mia famiglia, così i ragazzi possono iscriversi a scuola. Allora sarete, vi faremo sapere come possiamo, delle riunioni quando si faranno o le volte che noi, i posti in cui ci proponiamo d'essere. Perciò Dio benedica voi tutti. Ora, stasera, sapendo che è, tanto per cominciare, sono 15 minuti in ritardo, le 8 meno un quarto qui a Jeffersonville e sono circa le 9 meno un quarto sulla costa orientale. E quindi sono circa le 5 sulla costa occidentale. Così noi qui siamo quasi al tramonto. E voglio parlarvi solo per un servizio breve, per cercare di trovare l'unzione dello Spirito e poi chiamare la linea di preghiera. E voglio che la congregazione presente, come pure la congregazione riunita in altri luoghi, trovi qualche uomo, qualche fratello che sia unto dallo Spirito. E quando cominciamo a pregare per i malati, vada a mettere le mani su quelli che sono nella vostra congregazione. Ricordate, Dio è onnipresente, Egli è dappertutto. Così giù in Texas, di là in California, su in Arizona, ovunque voi siate, imponete le mani su quelli che sono ammalati quando cominciamo a pregare per i malati. Ed io sono sicuro che Dio darà ascolto e risponderà alla preghiera. La cosa strana, la scorsa domenica sera, e l'unzione stava continuando, e lo Spirito Santo fu proprio un fatto. Non avevo avuto una linea di discernimento per mesi e mesi da quando sono stato qui l'altra volta. E poi accostarsi là con una promessa, voi non sapete che Egli lo farà? Non potete dire che Egli lo farà. Dovete solo accostarvi là e aspettare. Egli è sovrano, Egli fa ciò che vuole. Ma restate lì e attendete per vedere cosa Egli farà. Allora lo sentirete aprire un varco in voi così. Ed alla fine della la riunione, non sapendo chi era, ma c'era stato un uomo in qualche luogo lungo la linea che era alto e calvo ed era una persona molto malata. E poi proprio all'ultimo un uomo era apparso qui, sul palco, e aveva il capo abbassato e sembrava che stesse soffrendo, tenendosi lo stomaco. E pensai che doveva essere quel primo uomo o quel secondo uomo o quando mai fosse per cui io avevo pregato. Perché era calvo e teneva il capo abbassato, un uomo grosso, curvo. Ma io mi guardai intorno e trovai il gentiluomo seduto là, ma si stava rallegrando. Pensai, dov'è? Non sapevo stabilire dove fosse. Potevo percepirlo e vedere l'uomo davanti a me. Lo sentii tirare da questa parte ed esso stava venendo da dietro. Guardai il fratello Neville e questi due seduti qui non erano loro. E dissi, l'uomo è all'interno di quel battistero là dietro. E sapete chi era? Il fratello Shepherd. La ragione per la quale non riuscivo a riconoscerlo, egli stava seduto là dietro col suo capochino pregando. Egli pensava che stesse per morire, ha pensato questo nelle ultime settimane. Sua moglie gli disse di andarsi a comprare un nuovo paio di scarpe ed egli disse: non mi occorreranno, non starò così a lungo qui. E mi incontrò l'altro giorno lassù nel cortile del fratello Wood, acclamando e lodando Dio. Disse: io mangio pancetta, uova, pomodori, qualsiasi cosa voglio. E umilmente, cedendo il suo posto a sedere, mettendosi là da parte e pregando. Vedete, non vi occorre un biglietto di preghiera, vi occorre solo la fede, capite? Ora, io non sapevo se egli fosse guarito o no. Dissi solo: un uomo che prega ha qualcosa che non va. Penso che esso dicesse ciò che era: disturbo di stomaco, e sta pregando qui dietro, in fondo. Il Signore Gesù ti fa stare bene. Ora, questo è tutto quello che potevo dire. Il richiamo era che egli stava pregando. Io potrei vedere ciò, però non so quel che avviene, capite? Ma quando lo sentite ritornare, ognuno è consapevole quando esso dice: così dice il Signore. Vedete, ecco allora che non sono più io che parlo, è Lui. Ma io dico sempre: Gesù Cristo ti ha reso sano. Quella è esattamente la verità. Egli fu fiaccato per le nostre trasgressioni, per le sue lividure siamo stati sanati. Capite? Capite? Ma quando esso giunge, così dice il Signore, e vi dice cosa fare, quel che accadrà, osservatelo, sarà in quel modo. Ma quando io dico: Gesù Cristo ti guarisce e ti rende sano, credetelo, giacché egli l'ha già affermato. Io sto soltanto ripetendo quel che egli ha detto. E una visione è esattamente la ripetizione di quel che egli ha mostrato. Comprendete? Ora possiamo affrettarci ed entrare dritto nella parola, poiché so che parecchi di voi che siete qui stasera hanno tante miglia da percorrere. Prego che Dio voglia benedirvi, aiutarvi e proteggervi lungo le strade. E ora stasera desidero passare a San Matteo, il 21° capitolo, e i versetti 1 a 11 in San Matteo. E ora, se non avete la vostra Bibbia, o se volete annotare queste scritture, bene. E ora, per voi, stamane, che non avete mai udito il messaggio e avete un registratore, noi non sollecitiamo mai di vendere i nastri, non sollecitiamo mai di vendere alcunché. Qualche volta in una grande riunione annunceranno che hanno dei libri là dietro. Noi non ricaviamo niente da essi. Il fratello Way è lo scrittore. I nastri. L'uomo che si occupa dell'attività commerciale del nastro ve lo dirà: noi non facciamo nessun denaro col nastro. Noi non si tratta dei nastri, si tratta del messaggio. E quando un uomo ha in mente che questo sia denaro, egli non farà più nastri. Proprio così. Stavo chiedendo in merito a ciò. Penso che i nostri nastri si vendano circa sotto i $5 o qualcosa così, dai 3 ai 5 o qualcosa così. Cosa dici? 3 e 4 per quei nastri molto lunghi. E un certo ministro, io ho chiesto in merito ad uno dei suoi nastri e costava $9 per circa 20 minuti o 30 di un messaggio. Perciò vedo che il nostro fratello Sotman, là in fondo, non si è arricchito, nessuno di loro, su questi nastri che essi pubblicano. Vedete, essi guadagnano abbastanza da tirare avanti con questo. Non si può chiedere loro di farli per nulla, perché devono acquistare i nastri e tutto il resto. E anzitutto il macchinario è molto costoso, costa sui $10,000 per allestirlo, per fare quei nastri. Ora, capisco che presto io l'ho già annunciato, ma c'è un nastro da riascoltare. Ogni tanto noi, gli amministratori, con ciò io non ho affatto niente a che fare, io neanche mai in nessuna delle riunioni, ciò non è né a favore né contro. Essi presentano le loro offerte, gli amministratori decidono chi è il prossimo uomo a produrre i nastri e gli mandano una lettera. Ecco tutto quel che so a riguardo. Essi si prendono cura di ciò, perché io non posso nemmeno consacrare i bambini, né battezzare, tanto meno occuparmi dei nastri. Perciò devo porre la mia mente su questo messaggio, cioè quella terza tirata, ed è quello verso il quale devo essere leale e riverente. Matteo 21, 1 a 11, l'ho detto affinché voi potreste aspettare là, ovvero passare alle scritture. E quando furono vicino a Gerusalemme e furono venuti in Betfage, presso al monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e dicendo loro: andate nella borgata che è dirimpetto a voi e subito troverete un'asina legata ed un puledro con essa. Scioglieteli e menateli a me. E se qualcuno vi dice qualcosa, voi direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo fu tutto fatto a ciò che si adempisse ciò che fu detto dal profeta dicendo: dite alle figliuole di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mansueto, montato sopra un asino ed un puledro figlio di un'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro imposto. Ed essi menarono l'asina ed il puledro e misero sopra quelli le loro veste, ed essi lo misero sopra il puledro. Ed una grandissima moltitudine distese le sue veste nella via, e altri tagliavano dei rami dagli alberi e li distendono nella via. E la turba che andava davanti e che veniva dietro gridava dicendo: Osanna al figliuolo di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi! Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa dicendo: chi è costui? E le turbe dicevano: costui è Gesù, il profeta, che è da Nazareth di Galilea. Ora, se prendessi un testo da ciò per circa 30 minuti prima che inizi la fila di preghiera, mi piacerebbe prendere come testo questo: qual è l'attrazione sul monte? Ora, era stato un giorno molto stancante e teso, ed era un giorno inusuale. Troviamo qui Gesù che sale a Gerusalemme pronto a partecipare alla Pasqua. E la Pasqua è dove veniva ucciso l'agnello pasquale e il sangue veniva sparso sul propiziatorio per l'espiazione per il popolo. Ed egli era salito da Betfage ed era giunto sulla cima del Monte degli Ulivi, che guarda giù su un'altra piccola collina dove era edificata Gerusalemme. E mentre egli guardava e sapeva che questa era la sua visita finale, questo era il tempo in cui egli sarebbe stato consegnato nelle mani di uomini peccaminosi ed essi lo avrebbero ucciso. Egli sarebbe morto della più orribile morte di cui un mortale fosse mai morto e sarebbe stato seppellito. Sarebbe stato tradito dai suoi, da uno di coloro che stavano proprio con lui. E lui, essendo Dio, conosceva cosa c'era nei loro cuori e conosceva dal principio chi lo avrebbe tradito. E sapeva che quell'uomo era con lui, che sedeva al suo fianco e gli contava i suoi soldi e così via. Sapeva che quell'uomo lo avrebbe tradito. E sapeva che una dura croce romana lo aspettava là fuori. Sapeva che la sua acqua nel suo corpo ed il sangue del suo corpo si sarebbero separati. E che il sangue sarebbe sceso dalla sua fronte, grosse gocce simili al sudore. Egli conosceva tutto ciò che gli stava davanti. Ed egli rimane sul monte guardando su Gerusalemme. La gente di quel giorno, quel che essi chiamavano in quel giorno una migliore classe religiosa del popolo, lo odiava. Le chiese di quel giorno lo odiavano e lo condannavano pubblicamente e condannavano pubblicamente tutti quelli che lo ascoltavano. E se essi andavano ad assistere alle sue campagne, erano immediatamente scomunicati dall'associazione della Chiesa. Non c'è da meravigliarsi che la Scrittura abbia detto: egli è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. Quelli che avrebbero dovuto amarlo, quelli che avrebbero dovuto essere per lui, erano i suoi nemici accaniti, i più accaniti. Ed egli aveva composto il suo gruppetto da un gruppo di gente povera, pescatori, esattori di tasse, incolti. La Bibbia ha detto che alcuni di loro erano pure ignoranti, incolti. Alcuni non sapevano nemmeno firmare il proprio nome. Egli non andò mai nelle chiese per prendere il suo popolo e non si accordò mai con nessuno dei leader della chiesa. E oltre a questo, egli seguiva lo stesso corso d'un profeta. Egli condannava tutto quello che essi facevano come avevano fatto quelli prima di lui, perché essi furono una parte della parola ed egli era la parola nella sua pienezza. Ma nel mezzo di tutto ciò, attraverso ogni epoca e ogni profeta che c'era stato o che sarebbe stato, ci sarà una certa quantità di persone che sono predestinate a udire quel messaggio ed essi lo seguiranno. Quelli ignorano le masse, essi ignorano la critica dell'incredulo. Essi non hanno nessuna discussione con loro. Hanno una cosa da fare, cioè credere e ricevere ogni più piccola parte d'esso che possono, assorbendolo come Maria che sedeva ai piedi di Gesù. E Marta gli stava preparando il pranzo e Gesù le disse: ma Marta, tu sei così affaccendata nelle cose della vita. Però Maria ha ricercato le cose migliori, vedete, le cose della vita eterna. Ora, noi troviamo che molte delle persone che avevano capito, essi non avevano letteratura come l'abbiamo oggi, non avevano televisione, né telefoni, né nulla di quel giorno. Però circolava la notizia che egli sarebbe stato alla Pasqua. Poiché molti del popolo, essendo spirituali, sapevano che egli era quell'agnello della Pasqua, poiché egli già aveva riferito loro le cose che stavano per accadere. E poi, naturalmente, sapendo che egli doveva essere là e amandolo in quella maniera, essi lo stavano aspettando. C'era una folla che stava probabilmente spingendo, avanzando da una porta all'altra, osservando in ogni direzione, perché sapevano che una di queste ore egli sarebbe apparso. Essi stavano osservando. Altri si stavano chiedendo che cosa ci fosse che non andasse con queste persone che correvano da porta a porta. Qual è l'attrazione? Ed essi guardavano da questa parte e guardavano da quella parte per scoprirlo. Sembrava che essi stessero cercando qualcosa nella speranza che qualcosa sarebbe successa. Oh, come vorrei cambiare il mio testo per alcuni minuti e dire questo, che quello è il problema oggi. La gente che si aspetta che lui giunga è in grande aspettativa e attesa. Possiamo sentirne la pressione. Ed essi stanno cercando, osservando ogni movimento e ogni segno, confrontandolo alle Scritture. E quando videro tutte quelle cose che furono predette di lui, proprio fino alla fine, seppero che la fine era vicina. Essi ci volevano essere, perciò osservavano. Parte delle folle era per lui, nella minoranza. Alcuni erano contro di lui, la maggior parte di loro, il 90%, era contro di lui. Ed è all'incirca la condizione che c'è oggi. Nelle moltitudini religiose, quando si arriva veramente alla parola e a Cristo, c'è circa l'1% che lo crederebbe. L'altra parte non gli presterebbe alcuna attenzione, non importa quel che fosse fatto. Essi farebbero passare ciò per una specie di scherzo oppure lo criticherebbe aspramente. Proprio quasi lo stesso. Il tempo, le cose non cambiano di molto, la storia si ripete, sempre. Bene, troviamo che attirava una tensione nervosa. Lo doveva fare, doveva farlo. Essi stavano aspettando, stavano chiedendosi che cosa egli avrebbe fatto quando sarebbe arrivato lì. Essi volevano esserci per ricevere qualunque cosa egli facesse. Lo volevano. Volevano vederlo, credevano in lui. Altri avevano sentito che egli stava venendo e andavano lassù a prenderlo in giro. Così, dopo tutta l'aspettazione nervosa, un giorno davvero insolito, un tempo davvero insolito, chiese addormentate, i nervi della gente erano tesi, c'era là tanta gente, e allora ciò accadde. Sulla cima del Monte Ulivo giunge un asinello bianco che viene discendendo la collina con un gruppo di gente che grida fanaticamente, che toglie foglie di palme dagli alberi, gettando i loro abiti nella strada, gridando: Osanna al figlio di Davide che viene nel nome del Signore. Questo piccolo mulo, il suo cavaliere non era nessun altro che il Messia unto di Dio dell'ora. Dio, dunque, cosa stava facendo? Qual è quell'attrazione lassù, sulla collina? È Dio che fa la storia, è Dio che adempie la profezia. E questo causa sempre un'attrazione. Questo fa sollevare tutti i critici, gli avvoltoi del messaggio di stamane ed anche le aquile, capite? Essi vengono insieme per scoprire che cosa sta avendo luogo. Alcuni vengono per curiosità, alcuni vengono per trovare lo sbaglio, altri vengono per criticare. Ci sono riunite tutte le specie, come abbiamo detto stamane, credenti, credenti finti e increduli. Che cosa accade sul monte? La profezia sta per essere adempiuta. Ora vedremo quel che ha luogo. Ora, nel libro di Zaccaria, nel 9 capitolo e al 9 versetto, Zaccaria, uno dei profeti, parlò nello spirito dicendo questo: festeggiate grandemente, o figliuole di Sion, giubilate, o figliuole di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, giusto, salvatore, umile, è montato sopra un asino, anzi sopra il puledro, un puledro d'infra le asine. Ora, cosa non andava con quegli scribi? Cosa non andava con quei sacerdoti? Cosa non andava con quel popolo religioso? Questo fu scritto 487 anni prima che accadesse da un profeta confermato. Ed era già messo negli scritti e chiamati la Bibbia, i rotoli dell'Antico Testamento. Perché essi non potevano vedere che quella profezia si stava adempiendo? La stessa ragione che non possono vederlo oggi. Avevano preso la parola di Dio e l'avevano resa inefficace per il popolo, insegnando per tradizioni, per dottrina, le tradizioni dell'uomo. E se scribi, predicatori, ministri, uomini spirituali cosiddetti unti, leggessero solo la Bibbia, non si chiederebbero cosa sta avendo luogo, essi saprebbero cos'è questo. Dio che adempie la sua parola. La storia stava per essere fatta, la profezia stava per essere adempiuta. Stava arrivando la salvezza per il mondo, il grande giorno che tutti i profeti avevano atteso con ansia. Tutti quelli che erano nella tomba stavano aspettando quel giorno. Mai! Pensateci! Tutti coloro che erano morti, tutti giusti del sangue dei martiri e dei profeti, il che egli aveva appena gridato, Gerusalemme, oh Gerusalemme, che lapidi ogni profeta che ti mando e uccidi i giusti. Quanto spesso avrei voluto raccoglierti come faceva una gallina che farebbe i suoi pulcini, ma voi non avete voluto, ma ora la tua ora è giunta. Tutto quello che era nella tomba, Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti i profeti aspettavano quest'ora. E la Chiesa era cieca adesso. Chi è costui che causa tutto questo rumore? Chi è quel tizio? Una volta essi dissero, non è quello il figlio del falegname di qui? Noi lo conosciamo. Dove ha ricevuto questa sapienza? Ebbene, non lo vediamo associato a nessuna delle nostre scuole. Non sappiamo da quali libri egli abbia mai imparato. Chi è esso? Egli era la risposta della profezia del profeta. Eccolo venire, cavalcando sul puledro d'asino. Che attrazione! Dio stava adempiendo la sua parola promessa, l'ora che era attesa da 4.000 anni. Nella Genesi, al 3° capitolo e al 15° versetto, Dio aveva fatto la predizione. La progenie della donna schiaccerà il capo del serpente, ma il suo capo le ferirà il calcagno. Quella profezia, lungo tutta la Bibbia, che era stato predetto della venuta di quest'uomo. E proprio di recente c'era stato un profeta che era sorto fra loro, che era stato confermato profeta, Zaccaria, ed egli disse che voi figliuole di Gerusalemme e voi figliuole di Sion, festeggiate, giubilate, gridate, perché il vostro re viene a voi, mite e modesto e umile, cavalcando sul puledro di un asino. E quelle persone che leggevano quella scrittura giorno per giorno lo videro entrare cavalcando e gridavano, chi è costui? Capite? Dio che adempia la sua parola per il popolo che avrebbe dovuto sapere cosa ciò fosse, ma non lo riconobbero. Quando Dio adempia la sua parola, essa causa sempre un'attrazione, lo fa sempre. Causa un'attrazione, perché essa è insolita. Così insolita quando egli adempia la sua parola per il moderno orientamento del giorno. Perché il moderno orientamento del giorno non crede in essa. Essi hanno la propria via. Ora vediamo e ritorniamo nelle scritture e prendiamo alcuni avvenimenti insoliti, solo alcuni minuti ancora, quando Dio adempì la sua profezia. Quando Dio dice qualsiasi cosa, egli la farà. Tutti i cieli e la terra passeranno, ma quella parola non potrà mai passare. Perciò di solito ciò provoca una scena insolita. Notate quanto è assurdo che la parola di Dio per un popolo il quale è presunto crederla, eppure essa è così insolita che essi gridano, beh, che cos'è questo? Dove avete ricevuto quella roba? Chi è costui? Che cos'è questo? Quando essi avrebbero dovuto gridare, Osanna al re che viene nel nome del Signore. Ma c'era solo un gruppetto che lo faceva, solo un gruppetto di 4.000 anni di profezia per la più grande cosa che poteva mai avvenire alla nazione, per ogni speranza su cui si basavano i morti, tutto il futuro giaceva in esso e la gente religiosa, la quale pretendeva di crederlo, stava urlando, chi è esso? E che cos'è questa attrazione? Qualcosa di insolito, quasi lo stesso. Ora, l'insolito proprio non cambia. Consideriamo alcune delle cose insolite come ho appena detto. Qual era l'attrazione prima che il giudizio colpisse il mondo e lo distruggesse per mezzo dell'acqua? Un vecchio, intorno ai 120 anni, che costruisce un'imbarcazione quando non c'era acqua in cui galleggiare. Lassù, per anni, stava alla porta, continuando a costruire all'interno, nella parte interna, e impeciandola di dentro e di fuori. E dire, il mondo sta per essere inghiottito dall'acqua, la grande epoca scientifica. Che cos'è quel martellio lassù, sulla collina? Ebbene, è un vecchio dal nome di Noè, e se ne sta lassù, un vecchio fanatico. Il vecchio è rimasto al sole troppo a lungo, ha preso un'insolazione. Egli è uscito di senno e sta costruendo ciò che chiama un'arca e dice che delle acque stanno per venire da lassù, dove non c'è acqua, e tutta la gente sarà portata via dalla corrente. E chiunque non ascolta il suo messaggio e chiunque non entrerà in quell'arca sarà sommerso. Avete mai sentito una cosa simile? Era un'attrazione insolita. Immagino che quando le persone avevano bisogno di una bella risata, salivano e se ne stavano davanti alla porta dell'arca e ridevano. Ebbene, un centinaio d'anni fa dicevi che stava per piovere. Mio nonno mi disse che ti sentì dire quassù che stava per piovere. E tu stai tuttora quassù a martellare intorno a questo vecchio pezzo di legno. Perché non rientri in te stesso? Ma era Dio che si stava preparando a confermare una promessa e ad adempiere una profezia che il suo profeta aveva fatto. Molto insolito! Dio che adempie la sua promessa a Noè mentre gli altri stavano ridendo. Dio si prepara altresì a fare la storia per mostrare agli altri, anche in questo giorno, che egli mantiene la sua parola. Non importa quanto sembri irreale e irragionevole, egli mantiene tuttora la sua parola. Egli stava facendo un esempio da quel vecchio che batteva su quell'arca per queste persone qui in America stasera e per tutti nel mondo intero. Non importa quel che la scienza dice, quel che si dicono, questo, quello o l'altro, egli mantiene ancora la sua parola. Egli stava facendo la storia. Quale fu l'attrazione un giorno? Una cosa insolita capitò lontano nel deserto ed era un pruno che bruciava. E un profeta fuggiasco si trovava giù nel deserto. Non aveva mai udito nessuna voce, non aveva mai sentito nessun suono, ma guardò e vide una cosa insolita lassù, sulla cima del monte. Dio stava cercando di attirare la sua attenzione. Oggi è lo stesso. Dio si stava preparando ad adempiere la sua parola per il suo profeta Abramo. La tua progenie soggiornerà 400 anni in una terra straniera, io li condurrò fuori con mano potente. Ed egli stava preparando un uomo per il compito, come stava preparando un'arca come luogo di sicurezza per tutti quelli che avrebbero creduto. Dio infiammò questo pruno e questo pastore, Mosè, disse: voglio girarmi da parte per vedere quel che significa questa strana cosa. E quando egli fece salire Mosè fino al pruno, gli parlò. Quale fu l'attrazione più tardi nell'atrio di Pilato quando questo pastore gettò una bacchetta ed essa si trasformò in un serpente? Dio che adempia la sua promessa a Mosè. Quale fu l'attrazione al Mar Morto quando la cavalleria di Faraone fu tutta stupita? Quando videro un vento scendere dai cieli e dividere il Mar Rosso da destra a sinistra. E un povero gruppo di schiavi, camminando nel dovere di Dio, attraversarlo sul suolo asciutto. Che cos'era? Dio che mantiene la sua parola. Il torpore se ne andò, un popolo vivente passò dall'altra parte. E un popolo spiritualmente morto provò a imitarlo e annegò. Dio che adempie la profezia e che fa la storia. Questa fu l'attrazione al Mar Morto. Quale fu l'attrazione il secondo giorno dopo ciò al Monte Sinai? quando a tutto il popolo fu comandato di non andare dalle loro mogli, quando fu loro chiesto di lavare i loro indumenti e santificarsi e radunarsi intorno ad un monte, dove un uomo di nome Mosè aveva detto di aver incontrato Dio in una colonna di fuoco, e Dio aveva detto a Mosè: scenderò in mezzo al popolo, confermerò così ciò che ti ho detto e chi io sono, mostrerò loro che io sono quel Dio. Quella fu l'attrazione, Dio che adempie la sua parola. Quale fu l'attrazione un giorno nella storia dove una nazione aveva dimenticato Dio, dove il popolo era diventato formale e indifferente, dove i sacerdoti erano andati tutti con la tendenza moderna, i profeti profetizzavano in accordo alla volontà dei sacerdoti, e in quel giorno, come di consueto, essi avevano un uomo che consideravano fosse un fanatico. Egli parlava delle donne che portavano il belletto, eccetera, ed era un genere di una strana sorta d'uomo. E questo vecchio tizio era sceso e aveva detto al re: nemmeno la rugiada chiamerà, verrà finché io la chiamerò. E scopriamo poi che egli si era nascosto ed era fuggito da ciò ed era nascosto in qualche parte del deserto. L'assemblea aveva pensato che forse fosse morto di fame o perito, ma egli era stato nutrito piuttosto bene, eppure dato da bere. Ed eccolo qui, scendere e dire: capite che ho il così dice il Signore? Ora, se non siete ancora convinti, saliamo sulla cima del monte e verifichiamo chi è Dio. Perché egli ebbe un'altra visione dal Signore. Egli disse: scegliete voi un altare e costruitelo, e scegliete dei buoi e uccideteli. Io farò un altare del Signore e metterò pure il bue sul mio. Entrambi faremo un sacrificio e l'Iddio che è Dio risponda. Egli per nessuna ragione avrebbe fatto questo se il Signore non glielo avesse detto. Più tardi perciò disse: io ho fatto questo tutto questo al tuo comando, Signore. Ma qual è l'attrazione? Sono 400 sacerdoti che stanno sulla collina e il re lassù nel suo carro con tutte le sue corazze e le guardie che gli stanno intorno. E questo vecchio lanoso, con il viso dall'aspetto peloso, la testa pelata e i capelli spioventi sul viso, un pezzo di pelle di pecora avvolto intorno a sé e peli su tutto il suo corpo, che sta lassù con un bastone in mano e un orcio d'olio nell'altra mano, il quale appena 3 anni e mezzo prima di ciò aveva detto: non cadrà nemmeno la rugiada finché da ciò io non la chiamerò. Prendendo il posto di Dio con tali cose come aureole e ombre, tutto ciò di cui essi parlano. Ed ecco quel vecchio fanatico che sta lassù, sulla collina, che conduce tutta quella gente lassù. Qual era quell'attrazione? Era Dio che si preparava a confermare il suo profeta essere giusto. Era Dio che adempie la profezia. Dio che fa pure la storia adempiendo la parola. Alcune centinaia di anni dopo di ciò c'era un uomo unto con quello stesso spirito. Ed egli uscì dal deserto, non aveva a che fare con delle organizzazioni, sebbene suo papà fu un uomo dell'organizzazione, un sacerdote di un ordine. Ma egli uscì dal deserto vestito con una pelle di pecora intorno a sé. I capelli tutti sul suo viso, invece d'essere grigio era nero. Qual era l'attrazione di quest'uomo che attirava tutta Gerusalemme e la Giudea? Alcuni di loro uscivano e dicevano: c'è un selvaggio laggiù, egli sta cercando di affogare le persone nell'acqua. Chi ha mai udito una simile cosa come questa? Altri erano curiosi e dicevano: costui deve essere il Messia. Uno di loro disse: potrebbe essere uno dei profeti. Essi non sapevano cosa pensare. Ma che cos'era? Era Dio che adempiva Isaia 40, dove egli disse: ecco quel che egli avrebbe fatto negli ultimi giorni, come egli avrebbe mandato il suo servitore e ciò che lui avrebbe fatto. Poi troviamo alcune settimane dopo di ciò che quell'uomo era così convinto del suo messaggio finché disse: c'è uno che sta in mezzo a voi di cui io non son degno di portare i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco, come io ho battezzato con acqua. Un giorno un comune giovane dell'età di circa 30 anni scese e fu battezzato. E quando quest'uomo venne, ci fu una tale attrazione presso il profeta. Il profeta si comportava in modo strano quel giorno. La congregazione non poté fare a meno di osservare il comportamento di quel profeta quando egli stava discutendo con i sacerdoti dell'altra parte del fiume. Essi dicevano: Dio ha edificato quest'altare, Dio ci ha detto di fare questo. Mosè è il profeta, noi crediamo a Mosè, il sacrificio non sarà mai abolito. Posso sentire Giovanni controbattere, disse: non avete letto nella scrittura quel che ha detto Daniele, il profeta? Il sacrificio quotidiano sarà abolito. E quell'ora è arrivata. Non avete letto quel che Isaia ha detto nel 40° capitolo? La voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Ci sono due profezie per me. E un'altra cosa, non avete riconosciuto il nostro profeta 400 anni fa, Malachia? Quando egli parlò nel 3° capitolo e disse: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via. Non sapete che ciò adempie la profezia? La profezia stava per adempersi. E circa in quel momento il profeta si girò e disse: eccola, viene l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Qual è dunque l'attrazione? Essa ha cambiato dal profeta alla sua profezia. Ora, notate quel che succede. Ecco venire un uomo comune, non conosciuto da alcuno, il figlio di un falegname, venne uscendo nell'acqua. Quando Giovanni, il grande profeta, disse: io ho bisogno di essere battezzato da te, perché vieni tu a me? Egli disse: così ci conviene, ma quale profeta la parola conviene che noi adempiamo ogni giustizia? Così egli comprese che il sacrificio doveva essere lavato prima di essere presentato e lo battezzò. Ora c'è un'altra attrazione che avviene quando egli salì fuori dall'acqua. Questo profeta, che era stato così fedele nel proclamare la sua epoca e il tempo, alzò gli occhi e vide i cieli aperti. Egli vide lo Spirito di Dio simile a una colomba discendere su di lui. E una voce dire: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Dio stava confermando il messaggio di un profeta, ciò che stava attirando l'attenzione al Giordano. Un fratello ha cantato poco fa, ossia doveva cantare, sulle colline lontane stava una vecchia rozza croce. Qual è l'attrazione sul Monte Calvario? Quando vediamo che il mondo religioso l'aveva condannato, e il governo romano l'aveva condannato a morte. Ed eccolo stare appeso in mezzo a due malfattori, essendo assetato, il sangue colava dal suo corpo. Egli è appeso là che grida: Dio mio, perché mi hai lasciato? È la gente religiosa che stava là, che osservava ciò. Poco sapevano che la profezia dell'Antico Testamento stava per essere corrisposta proprio là, al Calvario, in quel momento. Davide stesso scrisse: cadde nello spirito come tutti i profeti, si comportò come accadesse a lui. Davide gridò nel 22° Salmo: Dio mio, perché mi hai lasciato? Tutte le mie ossa essi mi considerano, mi hanno forato le mani e i piedi. Davide parlava come fosse lui. E non era Davide, era Cristo in Davide. Ed ecco la stessa profezia che era uscita da tutti i diversi profeti, stava per essere adempiuta sul Monte Calvario. Qual è l'attrazione sul Monte Calvario? Dio che adempia la sua parola. Un'altra attrazione che accadde su un monte fu il giorno di Pentecoste. Quando tutti loro erano lassù a una festa religiosa, pensavano d'essersi sbarazzati di tutti i fanatici. Non li avevano sentiti per 10 giorni. All'improvviso, come un alveare, essi spuntarono dalla sommità dell'edificio, fuori, nelle strade, urlando e andando avanti. Che cos'è questo? Cosa significa questo? Tutti questi uomini sono ebri? Osservate! E un profeta si levò in mezzo a loro, come dovrebbe essere l'ordine di un profeta, e disse: uomini di Israele, voi che abitate in Giudea, in Gerusalemme, siavi noto questo e ricevete le mie parole. Costoro non sono ebri come voi stimate, ma questo è quello che fu detto dal Signore mediante Gioele il profeta. Avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Era questa l'attrazione. La gente religiosa, dopo aver crocifisso il principe della vita e ogni cosa, non vedevano ancora la promessa della venuta dello Spirito Santo. L'attrazione. Chi è questo? Che significa questo? Che succede a quelle persone? Oh, my! Oggi è lo stesso. Eviteremo molto di questo per portarlo fino a quest'ora. La stessa cosa è oggi. Sta avendo luogo la stessa cosa. Viene fatta la stessa domanda. Cos'è tutto quel frastuono? Guardate su e giù per la strada. Automobili dal Michigan alla Florida, dal Maine alla California. Stamattina, quando stavo passeggiando fuori, o proprio dopo mezzogiorno, stavamo discendendo la strada, mia moglie ed io guardavamo le targhe delle automobili. Ecco dove ho pensato a questo testo. Che significa questo? Proprio come essa ha detto, dove il carname ivi si raduneranno le aquile. Dissi a mia moglie: tesoro, ti ricordi l'ultima sera quando dovetti dire addio a tutto ciò che mi era caro sulla terra ed entrare nei campi per cominciare qualcosa che Dio aveva detto di fare? Tu cantasti quel cantico: oh, verran da lontan paese, verran dagli estremi lidi, a festa col re, col capo di fe, che è Cristo Gesù il Signore. Vedranno la sua gloria allora, vedranno la sua bellezza, vedranno la grandezza, la gloria del suo splendore. Ecco qual è l'attrazione. La progenie predestinata di Dio, la quale non può fare nient'altro che seguire ciò, per noi significa più che la vita. Prendete le nostre vite, ma non prendete quella. Qual è l'attrazione? Dio, come di consueto, che adempie la sua parola. Egli sta adempiendo di nuovo la parola di Zaccaria, del profeta Zaccaria, dove prima ho letto il 9 versetto, quando Gesù entrò nel suo tempio cavalcando, ovvero entrò a Gerusalemme cavalcando un asinello bianco. La profezia che disse Zaccaria fu adempiuta. Eccola, festeggiate grandemente, figliuole di Sion, giubilate, figliuole di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, giusto e salvatore, umile e montato sopra un asino, anzi, sopra un puledro d'infra le asine. Ecco qual era l'attrazione a Gerusalemme, ai quartieri generali religiosi. Ora, vediamo l'avvenimento dell'ultimo giorno. Sfogliamo solo alcune pagine in Zaccaria e vediamo quel che egli disse riguardo a ciò. Volgiamolo, dunque, per gli ultimi giorni. Quella era l'epoca di mezzo. Adesso volgiamo agli ultimi giorni. E sfogliamo in Zaccaria al 14° capitolo e cominciando col 4° versetto e ascoltate. E leggeremo una parte della scrittura, circa 9 versetti, da 4 a 9. Ascoltate attentamente. E ciò profetizza della sua venuta, gli ultimi giorni. Ascoltate ora attentamente. Questo è il così dice il Signore. Sono le scritture, Zaccaria 14. Ricordate Zaccaria 9, quel che essa diceva? Ed essi non riconobbero ciò. Ora, che ne è oggi Zaccaria 14 che parla della sua venuta? E i suoi piedi si fermeranno in quel giorno sopra il monte degli Ulivi, di nuovo. Che è di rincontro a Gerusalemme, da Levante. Sul monte degli Ulivi sarà fesso per la metà, da Levante al Ponente, e vi si farà una grandissima valle. La metà del monte si sposterà verso il settentrione e metà verso il mezzodì. E voi fuggirete nella valle dei miei monti? Perciò che la valle di quei monti giungerà da Asal, e fuggirete come fuggiste nei giorni del tremoto ai dì di Uzzia, il re di Giuda. Un altro terremoto aprirà la terra. Se qui volete seguire fino in fondo una scrittura, notate in questo quinto versetto, ciò riferisce che la spaccatura del monte degli Ulivi è dovuta a un terremoto. E questo è confermato da Isaia 29,6 e Apocalisse 16,9. Esattamente, che cos'è? Lo stesso profeta che parlò della sua prima venuta vide la sua seconda venuta. Notate come nei giorni del terremoto. Vedete quel che i terremoti stanno facendo? Vedete le predizioni di essi? E il Signore vostro Dio verrà, e tutti i suoi santi saranno teco. E avverrà in quel giorno, alleluia, in quel giorno, che la luce non sarà serenità né caligine, e vi sarà un giorno unico con un giorno unico che è conosciuto al Signore, che non sarà composto di giorno e di notte. E nel tempo della sera vi sarà luce. Oh Dio! Vi sarà luce al tempo della sera. Lo stesso profeta e la gente cieca. Qual è l'attrazione? Leggiamo un paio di versetti in più. E in quel giorno avverrà che le acque vive partiranno di Gerusalemme, la metà delle quali trarrà verso il mare orientale e metà verso il mare occidentale. Tanto d'estate e d'inverno l'Evangelo uscirà entrambi, giudeo e gentile. E il Signore sarà re sopra la terra in quel giorno, e non vi sarà altri che il Signore e il nome del Signore. Vi sarà luce nel tempo della sera, giusto? La via della gloria di certo troverete nella via dell'acqua, e oggi la luce, sepolti nel prezioso nome di Gesù. Giovani e vecchi, ravvedetevi di tutti i vostri peccati. Giovani e vecchi, ravvedetevi di tutti i vostri peccati. La luce della sera è venuta. È un dato di fatto che Dio e Cristo sono uno. Vedete dove ci troviamo? Le nazioni si dividono, Israele si risveglia, i segni che i nostri profeti predissero, quel terremoto per i gentili nell'ultimo giorno, i giorni del gentile sono contati con erpici gravati. Ritorna, o disperso, a ciò che è tuo. Voi che siete stati cacciati via e queste arche trasportate sopra dei carri nuovi, uscite da lì prima che la morte vi colpisca. Dio ha confermato ciò. Sarà così. Giriamo verso un'altra scrittura nell'Antico Testamento. Malachia al quarto capitolo. E leggiamo quel piccolo quarto capitolo. Ecco, quel giorno viene ardente come un forno e tutti i superbi, chiunque opera empiamente, saranno come stoppie. Ora, questo non è, cioè, Malachia 3 era la prima venuta, ora qui è la prossima venuta. Qui, anche il dottor Scofield, di certo non sono d'accordo con lui nelle sue note a piedi pagina, ma qui egli lo ha allineato bene. Il mandato di Giovanni in Malachia 3 è la seconda venuta di Cristo ed Elia che precede. Benissimo. Tutti i superbi bruceranno, ha detto il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Dov'è allora l'inferno eterno? Ma a voi che temete il mio nome si leverà il sole della giustizia con campagne di guarigione. Guarigione sarà nelle sue ale. Voi uscirete e saltellerete a guisa di vitelli di stia e calpesterete gli empi. Saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io opererò, ha detto il Signore degli eserciti. Ricordatevi la legge di Mosè, mio servitore, al quale io ordinai in Oreb statuti e legge per tutto Israele. Ecco la venuta di Elia. Ecco, io vi mando il profeta Elia. L'ultima scrittura conclusiva dell'Antico Testamento. Io manderò a voi il profeta Elia avanti che venga quel grande e spaventevole giorno del Signore. Ora, quello non poteva essere stato Giovanni. No, vedete, il mondo non fu arso e i giusti non camminarono fuori sopra i malvagi, capite? No, no. Avanti il grande e spaventevole giorno del Signore. Ed egli convertirà i cuori dei padri ai figliuoli e i cuori dei figliuoli ai padri, che talora io non venga e non percuota la terra di sterminio a modo di interdetto. Notate la precisione dello Spirito Santo che non confonderebbe quelle due venute di Elia. Malachia 3 ha detto, ecco io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. A Gesù fu chiesto di Giovanni e gli disse, se potete accettarlo, questo è colui di cui il profeta disse, io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia. Questo è l'Elia che doveva venire, Malachia 3. Notate la scrittura che lo presenta così accuratamente. Osservate quel che è questo per mostrare il coloro che vogliono credere, coloro che vogliono vedere. Ricordate che Gesù si fermò nel mezzo di una scrittura, poiché parte d'essa fu adempiuta allora, il resto per la sua seconda venuta? Per predicare l'anno accettevole del Signore, per fasciare i cuori spezzati, e si fermò. Non portare giudizio al gentile fino alla sua seconda venuta. Notate qui, questa scrittura è parallela a quella. Ed egli, Elia, convertirà i cuori dei padri ai figliuoli. Ora, parlando di Malachia 4, non confondetelo, anzi, Malachia 3. Giovanni, l'Elia, che venne nei giorni precedenti la prima venuta di Cristo, ricondusse i cuori dei vecchi padri patriarchi verso il messaggio dei figliuoli, il nuovo messaggio. Ora, osservate, e i cuori dei figliuoli verso i padri. Nella sua seconda venuta, negli ultimi giorni, egli riconduce di nuovo verso la fede apostolica. Vedete come la scrittura si allinea perfettamente? Ciò era la fine dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento. Ora noi vediamo che c'è luce nel tempo della sera. Che cos'è? È la cima, è il monte della cima dell'albero. Come ho detto stamane, noi siamo saliti attraverso le denominazioni, attraverso non un albero d'arance, come ne ho parlato stamane, bensì abbiamo avuto pompelmi, limoni, ogni genere d'altre cose che non erano affatto come al principio. Ma dopo, non mancatelo, eccolo giungere. Dopo che tutte le denominazioni hanno recitato fino in fondo, e se non avevano in primo luogo nessuna luce, ci sarà un giorno che non può essere chiamato né giorno né notte. Che cosa stanno facendo? Che cosa stanno facendo? Che fa un limone su un arancio? Esso prende la vita originale dell'arancio che sale e la perverte in un limone. Ecco ciò che le denominazioni hanno fatto alla parola di Dio. hanno reso la parola di Dio senza effetto per le loro tradizioni. Questo è il così dice lo Spirito del Signore. Essi hanno prodotto limoni, pompelmi, non arance. Ma che diceva il profeta? Lo stesso che ha detto per il nostro testo stasera. Festeggiate, o figliuole di Gerusalemme, giubilate a gran voce, figliuole di Sion, poiché il vostro re sta venendo a voi, mansueto e umile, seduto sopra un puledro d'in fra le asine. Notate che lo stesso profeta disse, verrà un tempo della maturazione, il sole è inviato sulla terra per far maturare il frutto. Perché non poteva maturare? Non c'era frutto lì da far maturare, ma la vita è ancora in viaggio. Essa salì attraverso un pompelmo per essere un'arancia, lo trovò organizzato, esso era un pompelmo. Andò avanti ancora, quella volta ne venne fuori un limone. Andò ancora, venne fuori qualcos'altro. E alla fine della cima dell'albero è venuto fuori in un tangelo, che è metà arancia, metà limone. Una varietà mista, una cosa pervertita. È arrivato ad una perversione nutrendosi di quello stesso albero. Il guscio seduce quasi gli eletti, sembra un'arancia, ma non lo è. Ma ci sarà luce quando essa cresce al di là dell'organizzazione. Quando essa esce oltre l'organizzazione, fiorisce ancora, produrrà arance come era quando s'addentrò nel terreno. E allora ci sarà luce. Qual è questa attrazione? Qual è questo avvenimento? Adempire la parola di Dio. Ci sono due testimonianze dell'Antico Testamento che questa accadrebbe. Prendiamo Giovanni 14:12 del Nuovo Testamento. Gesù disse, chi crede in me farà anche egli le opere che io fo. Inoltre, in Luca 17:22-30, egli disse, come avvenne ai dì di Lot prima che Sodoma fosse bruciata, così sarà al ritorno del figlio dell'uomo, quel giorno, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. Oh, osservate le scritture, il figlio dell'uomo, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, cresciuto oltre le denominazioni, cresciuto nella cima dell'albero. Cosa disse egli in Giovanni 14 o 15? Ogni tralcio che è in me, che non produce il frutto, sarà tagliato e potato, gettato nel fuoco e bruciato. Ma ogni tralcio che porterà frutto sarà purgato. Oh, ci sarà una vera prima e ultima pioggia negli ultimi giorni sopra quel piccolo gruppo che è venuto con lui su questo asinello. Mite e umile, nessun asino né denominazione che grida Osanna al re che viene nel nome del Signore. Che succede oggi? Qual è l'attrazione sul monte? Non molto tempo fa, stando su questo pulpito, ciò è stato detto mediante lo Spirito Santo. Verrà il giorno in cui essi pianteranno un picchetto di fronte alla tua casa. Sposteranno il tuo cancello, così che tu lo eviterai, non sarai in collera. Io vidi il mio cancello tirato su, esteso sul pendio dal colle. Vidi la collina di fronte a me, tutta scavata. Assi e attrezzi giacevano là, dove qualcosa li aveva schiacciati. Egli disse, io guardai, e c'era un piccolo Ricky che era salito là e aveva tolto quel cancello, aveva fatto questo. Dissi, perché non me l'hai detto? Egli fu arrogante con me, e io dovetti colpirlo. E quando lo feci, dissi, non ho fatto questo da quando stavo sul ring, ma voglio solo che tu lo sappia. E gliene diedi uno. E quando lo gettai a terra, lo rialzai e lo gettai a terra di nuovo. Lo rialzai 3 o 4 volte e poi lo mandai a calci oltre la collina. Così poi andai lassù e dissi, ciò non è giusto. E lo rialzai e gli strinsi le mani, dissi, non sono in collera con te. Ma voglio solo che tu sappia che non puoi parlarmi così. E poi, quando mi girai e tornai indietro, lo Spirito Santo stava lì al cancello. Disse, ora evita questo. Quando quel picchetto sarà piantato, dirigiti verso ovest. Questo libro, tutto ciò che mi occorre. Questo libro è una buona ricetta, la via che mostra come evitare i miei guai. Amen. E quel libro è la parola e quella parola è Dio. Evitate i vostri guai, vi dirà cosa fare. 3 anni fa appresi che un mio amico, il geometra della città, abita nel viottolo sotto di me, stava mettendo un paletto. Andai là fuori e dissi, che succede, Mood, il figlio del signor King, mio amico personale? Disse, Billy, stanno per allargare questa strada. Voi tutti ricordate? Dissi, può darsi che sia il ponte. Dissi al fratello Wood, dissi, vincola la tua proprietà. Forse quel ponte passerà per quassù, qualcosa del genere. Il viottolo era fatto a pezzi, i mattoni, le pietre, gettate a terra dappertutto. Così egli disse, io dissi, vincola la tua proprietà. Poi quando io, il signor King mi disse che stava per accadere, entrai, dissi a mia moglie seduta là, tesoro, c'è qualcosa scritto in merito a questo, e il così dice il Signore, da qualche parte. Entrai e presi il mio libro, vi guardai dentro e diceva, avrà luogo 8 anni più tardi. Poi, quando l'ebbi guardato, dissi, è tempo ora, tesoro, dobbiamo dirigerci a ovest. 2 giorni dopo di ciò, un mattino, stando nella stanza verso le ore 10, entrai nello Spirito di Dio, vidi volare quel gruppetto di colombe, guardai quegli uccellini, ve lo ricordate? Io vidi 7 angeli nella forma di una piramide avvicinarsi a me, velocissimi. Disse, dirigiti verso ovest, vai a Tucson, che è a 40 miglia a nord-est, e tu starai togliendo via una lappola, o ciò che essi li chiamano bardana, dai tuoi abiti. Il fratello Fred Sottman, lì seduto, mi sta osservando proprio ora, era là quel mattino. Io l'avevo dimenticato. Dissi, venne fuori un'esplosione come un terremoto che scosse quasi ogni cosa che c'era nella regione. Non capisco come un uomo potrebbe sopravvivere a ciò. Io ero spaventato. Mi trovavo a Phoenix. Voi tutti stasera che siete in ascolto me ne testimoniate. Predicai sul sermone, signori, che ora è? Dove siamo? Io andai a ovest. Molti di voi qui hanno quel nastro, molti di voi qui hanno sentito che ciò fu detto 1 anno più prima che ciò accadesse. Andai a ovest chiedendomi che cosa stesse per avvenire. Un giorno ricevetti una chiamata dal Signore. Lo dissi a mia moglie, dissi, tesoro, io sono, probabilmente il mio compito è finito. Non sapevo. Dissi, io, Dio probabilmente, ora Dio ha finito con me e me ne andrò a casa. Tu vai a prepararti con Billy, prendi i figliuoli, Dio in qualche modo provvederà per voi. Vai avanti e vivi fedele a Dio, fai in modo che i ragazzi finiscano la scuola, crescili nell'ammonizione di Dio. Lei disse, Bill, tu non sai che ciò sia vero. Dissi, no, ma un uomo non potrebbe sopravvivere a ciò. Un mattino il Signore mi svegliò, disse, vai lassù nel Canyon Sabino. Io ho preso un pezzo di carta e la mia Bibbia. Mia moglie disse, dove vai? Dissi, non so, te lo dirò quando ritorno. Salì nel canyon, mi arrampicai nei pressi dove volavano le aquile. Stavo guardando un cervo che stava lì. Mi inginocchiai per pregare, alzai le mani e una spada colpì nella mia mano. Mi guardai intorno, pensai, che cos'è questa? Io non sono fuori di me. Qui c'è questa spada nella mia mano lucente, splendente e scintillante al sole. Dissi, ora, non c'è nessuno a miglia da me, quassù, lontano in questo canyon. Da dove potrebbe essere venuta questa? Udii una voce, disse, questa è la spada del re. Dissi, un re nomina un uomo cavaliere con una spada. Egli, la voce ritornò, disse, non la spada di un re, ma la spada del re, la parola del Signore. Disse, non temere, è solo la terza tirata e la conferma del tuo ministero. Stavo andando a caccia con un amico, non sapendo quel che sarebbe successo. E qualcuno mi telefonò, quello che mi criticò per quella foto dell'angelo del Signore, lo stesso che la scattò. Dovevo andare a Houston a causa di suo figlio, poiché stava nel braccio della morte e sarebbe stato ucciso entro pochi giorni. Ed egli mi incontrò là dentro e mi abbracciò, disse, pensa, lo stesso uomo che io ho criticato viene a salvare il mio unico figlio. La società umana mi ha dato quel che essi chiamano un Oscar, o qualunque cosa volete chiamarlo, per salvare una vita. Poi ritornammo. Io salì sul monte per cacciare. Là il fratello Fred ed io una mattina, quando mi recai fuori, ed io avevo già preso il mio peccato, ed io guardai e vidi il posto in cui essi andavano. Dissi, fratello Fred, ora va su quel monte di mattina presto, circa l'alba, ed io andrò sull'altro. Non sparerò al maiale, non lo ucciderò, ma se essi, quel branco, si riavviano da questa parte, io sparerò davanti ad essi, quindi li farò correre indietro. Il fratello Fred andò lassù e non c'erano maiali. Mi fece segno ed io capii, scesi in un canyon, alcune grandi fenditure, stava appena sorgendo il sole. Feci il giro dell'altro lato della collina, non pensando nulla riguardo alle profezie. Mi sedetti aspettando, riposandomi, pensai, cos'è successo a quei maiali? Raccolsi il mio, seduto come fanno gli indiani, sapete, a gambe incrociate. Guardai la gamba dei miei pantaloni e c'era un tribolo. Lo raccolsi e dissi, questo è strano. Sono qui circa 40 miglia a nord-est di Tucson. Seduto là c'è il mio figlioletto Joseph che mi aspetta. E quando cominciai a guardare, vidi uscire un branco di maiala a circa 1000 yard da me sopra un monte. Gettai a terra il tribolo, dissi, li prenderò. Andrò a raggiungere il fratello Fred e appenderò un pezzo di carta qui su questo cotillo che permetterà di sapere per quale pista andare e raggiungeremo il fratello Fred. Ed io cominciai a risalire il monte correndo tanto veloce quanto potevo sull'altro lato. Tutto ad un tratto pensai che qualcuno mi avesse sparato. Non ho mai sentito una simile esplosione. Essa scosse l'intera regione. E quando si fece questo, davanti a me stavano 7 angeli in gruppo. Poco dopo incontrai il fratello Fred e gli altri. Disse, che cos'è stato? Dissi, era quello. Che cosa farai? Ritorno a casa. Perché così dice il Signore, i 7 misteri che sono stati nascosti nella Bibbia tutti questi anni, queste denominazioni e tutto, Dio ci aprirà quei 7 misteri nei 7 suggelli. Ci fu quel cerchio che salì dalla terra come una foschia che si forma. Quando si fermò, salì verticale sul monte, cominciò a muoversi in cerchio verso ovest dalla direzione in cui essa venne. La scienza l'ha scoperta dopo un po', 30 miglia d'altezza e 25 miglia di larghezza, esattamente nel cerchio della piramide. E l'altro giorno, stando là, girai la fotografia a destra e c'era Gesù, come egli è nelle 7 epoche della Chiesa, con la parrucca bianca che mostra la divinità suprema. Egli è l'alfa e l'omega, egli è il primo e l'ultimo. Egli è il giudice supremo di tutta l'eternità che sta là per confermare il messaggio di quest'ora. E ci sarà luce sul tempo della sera. Cos'è tutto ciò? Che cos'era? Andai verso ovest, sopra quello stesso monte, là, passando con Banks Wood. Disse, getta un sasso in aria, di al signor Wood. Così dice il Signore, tu vedrai la gloria di Dio. Proprio il giorno successivo, stando lì, scese un turbine e fece esplodere i monti. Le rocce recisero la cima degli alberi, circa 3 o 4 piedi sopra la mia testa. Fece 3 grosse esplosioni e i fratelli vennero correndo. C'erano circa 15 uomini che stavano lì, predicatori e tutto il resto. Che cos'è stato? Egli disse, che cos'è stato? Dissi, il giudizio sta colpendo la costa ovest. Circa 2 giorni dopo di ciò, il terremoto quasi affondò l'Alaska. Che cos'è questa luce in alto sul monte Sunset nel Coronado Forest dell'Arizona? Che cos'è questa cosa strana che accade lassù, per cui la gente guida dall'ovest all'est, raccogliendo le pietre che giacevano là intorno dove esso colpì? E ognuna d'esse, ogni roccia, ha in essa tre angoli che essa staccò. I tre sono uno. Esse sono posate sulle scrivanie, sui fermacarti in tutta la nazione. Che cos'è questa cosa strana sopra il Monte Sunset, nel Coronado Forest? Junior Jackson, che ascolta nel collegamento, vi ricordate il sogno che lui ebbe, il quale io interpretai l'andare verso il tramonto del sole? E questo accadde sul Monte Sunset. È il tempo della sera, il tempo del tramonto. Il messaggio del tramonto attraverso un tramonto della storia, un tramonto della profezia, piuttosto, che è adempiuta. E ci sarà luce al tempo della sera sul Monte Sunset nel Coronado Forest, 40 miglia a nord di Tucson. Andate sulla carta geografica e vedetela se Sunset Peak. Ecco esattamente dove accadde. Non l'ho mai saputo fino all'altro giorno. Tutto quello che... quello non morirà mai. Si sta costantemente aprendo. Iniziando da quando accadde la cosa stessa fino alla foto di Gesù che ci stava guardando e ora esattamente sul Monte Sunset. E la luce del tramonto, la luce della sera... è giunta. Dio che conferma se stesso. Che cos'è? Sono i dati di fatto che Dio e Cristo sono uno. Il bianco. Quanti l'hanno visto? La parrucca bianca su di lui, come ne abbiamo parlato in Apocalisse 1. Vedete? La divinità suprema. L'autorità suprema. Nessun'altra voce, nessun altro Dio, null'altro di nulla. In lui abita la pienezza della divinità corporale. Gli angeli stessi erano la sua parrucca. Amen. Che cosa è accaduto sul Monte Sunset? Dio che conferma la sua parola. Ecco ciò per cui è tutto questo clamore. Notate, è Dio che adempie di nuovo la sua parola promessa di Apocalisse 10, 1 a 7. E nei giorni del suono del messaggio del settimo angelo si compirebbe il mistero di Dio. Il mistero nascosto di Apocalisse 10, 1 a 7, l'ultimo messaggio per l'ultima epoca della Chiesa. Adempie esattamente in quest'epoca San Luca 17:30, il giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà rivelato. E sorgeranno falsi profeti e falsi cristi, mostreranno grandi segni e miracoli, tanto che sedurrebbero gli eletti se possibile. La gente è ancora in dubbio e, come al solito, la Chiesa è proprio altrettanto confusa. E la scienza ancora, attraverso tutta Tucson, sta scrivendo pezzi e li pubblica sul giornale. Lassù, molto in fondo, sul Monte Lemmon, quelle grandi macchine fotografiche non lo videro alzarsi da dove noi stavamo. Spostandosi verso l'ovest, mostrando che il tempo è finito. Esso non può andare che per un piccolo pezzo là. È sulla costa ovest. Il giudizio ha colpito proprio nella stessa direzione in cui andava. Salendo proprio oltre Phoenix e proseguendo oltre su a Prescott e attraverso le montagne fino alla costa ovest. Proseguendo dritto in... dove stava andando? Dritto lassù, in Alaska. Ed essa sta tuonando, dirigendosi dritto in quella direzione. E gli osservatori e tutti loro a Tucson si stanno ancora interrogando. Ricerche scientifiche che cercano di scoprire ciò che sia. Tanto in alto che non ci può essere nebbia, foschia né nulla lassù. Che cosa l'ha fatto? Dove si trova? Essi sono appunto tanto confusi di quell'aureola soprannaturale che era sospesa là nel cielo, come lo furono loro quando i magi arrivarono seguendo una stella dicendo: dov'è colui che è nato re dei giudei? Che cos'era? Dio che adempia la sua parola. e sorgerà una stella da Giacobbe. E l'Iddio del cielo ha promesso che il tempo della sera avrebbe avuto le luci della sera. 3 anni fa questo mistero era una profezia. Che ora è, Signore? Ma ora è storia. Esso è passato. La promessa è compiuta. Che ora è, Signore? E qual è questa attrazione? Dio che adempie la sua parola. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Preghiamo. Dio caro, ho tenuto la gente a lungo, molto più a lungo di quanto intendevo. Prego, Dio, che qualcosa che è stata detta o fatta induca la gente in ogni luogo a comprendere. E vedendo e comprendendo possano credere che Tu sei il vero Cristo. E le parole che vengono confermate sono la conferma della Sua parola che è perfetta ed è adempiuta nella Sua stagione. Ora, Signore Gesù, dalle Tue proprie parole Tu dicesti che il mondo sarebbe in una condizione di Sodoma. Noi lo sappiamo, possiamo guardarlo. E Tu dicesti, in quel giorno, come fu a Sodoma, c'erano 3 messaggeri mandati per il mondo gentile ed ebreo. Ed uno di loro, il quale era Dio stesso, il Figlio dell'uomo, si rivelò in una forma umana ed eseguì un miracolo, tanto che riferì ad Abramo ciò che Sara stava facendo dietro di sé nella tenda. Tu dicesti che ciò si ripeterebbe ancora, quando tutto il mondo gentile sarebbe in una condizione di Sodoma. E ci siamo, Signore. Altre profezie confermano la stessa cosa dell'invio di Elia negli ultimi giorni, lo spirito di Elia sulla terra, per condurre i cuori dei padri o i figliuoli indietro ai padri. Ed io prego, Dio, che in quest'ora Tu confermerai la Tua parola che sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. Accordalo, Padre, essi sono tutti Tuoi. Prego che Tu conceda queste benedizioni e confermi quel che è stato detto per la gloria di Dio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nel dire una parola è un uomo. A confermare una parola è Dio. Un fatto è dire qualcosa, un altro fatto è che Dio lo compia. Dio non ha bisogno di nessun interprete, Egli compie la sua propria interpretazione. Ora stiamo per avere una linea di preghiera per pregare per i malati, Dio volendo. E sappiamo che non c'è nessuno, nessun uomo, nessuna donna, nessun essere umano, nessun angelo che possa guarirvi, poiché Dio l'ha già fatto. Egli fece la preparazione. L'unica cosa che dovete fare è riceverla. Non c'è nessun uomo, nessun angelo, nulla, neppure Dio stesso, che possa perdonarvi per i vostri peccati. È già compiuto. Gesù fece questo alla croce. Ma questo non vi prospererà mai né nulla, ossia non vi gioverà nulla fino a che non l'accettate. Capite? La sola cosa che può essere fatta sono gli ordini che sono stati dati da Dio, che i credenti mettano le mani sui malati. È stato durante le epoche che si è fatto questo, durante i risvegli, ed essi l'hanno chiamato Dio. Abramo vide molti segni, ma venne il momento in cui Abramo vide il suo ultimo segno appena prima che Sodoma fosse bruciata. E quello era Dio che si manifestava nella forma di un uomo. Lo credete? Disse Gesù che si ripeterebbe? Ora, quanti qui dentro e fuori nella radio, oppure fuori sui telefoni attraverso la nazione, se siete ancora in ascolto, preparatevi ora per la preghiera. Siate in preghiera. E voi che avete questi fazzoletti qui, ora, Io non posso dire a Dio cosa fare, no, sia lontano da me, perfino provarci. Egli è sovrano, egli fa quello che vuole. Io posso solo obbedire e posso dire solo ciò che egli dice. E ora essi stanno in piedi intorno alle pareti, sono stipati e affollato. Mi chiedo se potessimo domandare a Dio in queste parole, qual è questa attrazione? Se Dio si muovesse fra noi ancora, ci possono essere estranei qui, e si muovesse fra noi e mostrasse il suo benedetto volto in mezzo a noi, mostrasse che il suo spirito è qui, mostrasse che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che ognuno di noi, dopo questi due potenti messaggi, potrebbe credere che sia così? Potreste farlo? Benissimo. Allora, invece di chiamare una fila di preghiera, fa caldo e affollato a stare in piedi contro la parete. Mi guardo intorno, da questa parte, per chiamare la mia fila di preghiera, non si potrebbe farlo. Guardare, stando là, potrei chiamarla da questa parte? I vostri ammalati, lettini, ogni altra cosa distesi, non si potrebbe farlo. Perciò sedete dove siete e credete Dio. Se avete un biglietto di preghiera, tenetelo, andrà bene. Arriveremo a voi se volete venire attraverso una fila, ma non avete bisogno di venire attraverso una fila. Quel signor Shepherd la scorsa domenica sera non venne attraverso nessuna fila. Non ritengo che avesse un biglietto di preghiera. È qui stasera il signor Shepherd? Dov'è? È qui? Egli è in fondo. Avevate un biglietto di preghiera, signor Shepherd? Non l'avevate? Non l'aveva? Stasera egli è seduto proprio di nuovo lì. Quello è un buon posto dove stare, fratello Shepherd. Non dovete soltanto esserci, ma avere proprio fede. Poiché, ricordate, una piccola donna toccò la sua veste ed egli lo sentì. Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E l'Epistola agli Ebrei nel Nuovo Testamento ha detto che stasera egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle vostre infermità. Lo credete? Abbiate fede allora. Non dubitatene, credetelo, verrà a compimento. Potete avere quel che avete domandato se potete crederlo, ma dovete crederlo. Lo farete? Tutti voi, lo crederete? Quanti lo crederanno ora? Dio vi benedica. Non conosco nessuno. Non conosco nessuno di voi. Non è mio compito conoscere alcuno di voi. È compito di Dio conoscere queste cose. Ma Egli lo farà se voi lo crederete. Lo crederete ora? Ora, Dio caro, certamente noi non siamo un gruppo di cristiani ibridi. Non dovremmo essere qualcuno che deve essere vezzeggiato e coccolato. Tu non hai di quella specie, Signore, tu hai credenti rudi. La stessa presenza di Dio infiamma il cuore di un uomo. Come Abramo, egli credette Dio. Tu ti rendesti noto a lui, poi gli apparisti e compisti un segno ed egli ti credette. Tu trasformasti il suo corpo di nuovo in un giovane uomo, eppure sua moglie, la quale sua moglie era parte del suo proprio corpo. Allora venne fuori il nuovo figlio, il figlio promesso. Dio, tu hai promesso che in questo giorno sarebbe la stessa cosa. Prego che tu confermi questa parola e noi ci occuperemo proprio di quella promessa lì, che sarà come era Sodoma appena prima che Sodoma fosse arsa ed il giudizio colpisse Sodoma, il mondo gentile. Così il giudizio sta per colpire il mondo gentile e i giudei passano ancora 3 anni e mezzo durante il periodo della tribolazione, l'afflizione di Giacobbe, la continuazione delle 70 settimane di Daniele. Ma quelli dei gentili sono contati, è tempo che vadano. E tu hai dato quel segno e hai detto che accadrebbe di nuovo. Accordalo Dio, essi sono, noi siamo nelle tue mani, fai con noi come tu ritieni opportuno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, non siate nervosi. Che sarebbe se io fossi nervoso? Ora, sto facendo una cosa qui che deve dipendere dalla sovranità di Dio. Ma perché faccio questo? Egli ha detto che ciò accadrebbe. Questo pone fine alla cosa. E se egli stesso fa questo, viene confermato così davanti a voi, ebbene, non potete crederlo? Certamente. Solo abbiate fede ora e credete. Lasciate solo che guardi intorno, che vede dove condurrà lo Spirito Santo quel che egli farà. Io non so cosa farà, questo sta a lui. Ma se solo avrete fede, crederete soltanto, tutto è possibile a coloro che credono. Tutti voi lo credete, alzate le mani e dite, io lo credo, con tutto il cuore io lo credo. Ora, tre saranno una conferma, se egli lo farà tre volte di seguito, per dimostrarvi che ciò è esatto. Non mi importa dove siete, chi siete, soltanto abbiate fede e credete. Ora, non vi agitate. Da questa parte.
Lady,
signora, che preghi. Io non ti conosco. Siedi soltanto dove sei. Non devi venire. Non ti conosco, ma stai tenendo una piccola fanciulla in mano, ossia in grembo. Sono un assoluto estraneo per te. E la piccola fanciulla sembra normale. Lei sembra sana. È una graziosa piccola fanciulla. Una piccola fanciulla dai capelli rossi. Io la guardo qui, lei non sembra storpia né nulla. Non so cos'è che non va in lei. Potrebbe non essere per la figliuola, potrebbe essere per te. Ma mi è appena capitato di vederti seduta lì con quella figliuola e che preghi. Devo conversare un minuto con te per cogliere il tuo spirito. Come Gesù disse alla donna, portami da bere. Vedi? Solo per capire una persona. Il fratello Bryant e gli altri seduti qui, io conosco queste persone sedute qui. Può darsi che siano pure bisognose, tu però eri un'estranea. Credi che io sia profeta di Dio? Credi che queste cose che hai sentito stasera siano la verità? Ora, se Dio mi rivelerà qualcosa che hai fatto, o qualcosa che non avresti dovuto fare, o qualcosa che in te non va, o qual è il tuo desiderio, tu saprai se è vero oppure no, non è vero? E se egli lo farà, ciò confermerà la sua parola, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e che San Luca 17:30 sta per essere manifestato. Lo credi? Ora, la signora ha alzato la mano che siamo estranei. Io non ti conosco, ma sto cercando di mettermi in contatto con lo spirito di lei, una persona. Ci sono molti di voi che attraggono. Ora, tu credi questo con tutto il cuore. Ora, è per la piccola fanciulla, non sei tu. Tu sei nervosa, ma non è il nervosismo che ti preoccupa. La cosa importante sul tuo cuore è quella piccola fanciulla. E credi che Dio possa dirmi di che si tratta? Lo credi? Ti aiuterebbe. Crederesti allora? È una lesione al cervello. Proprio così? Ora metti la mano sul capo della bambina, la tua mano. Dio caro, tu hai detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Metteranno le mani sopra gli infermi ed essi staranno bene. La donna è una credente. La sua mano è sulla figliuola. Che sia sanata nel nome di Gesù Cristo. Io offro questa preghiera. Amen. Ora, credete tutti voi? Se puoi credere, tutto è possibile. Certamente. Conosco la signora seduta vicino a lei, ma lei sta guardando tanto sinceramente da questa parte. Non so come si chiama, ma io, se la osservassi un minuto, lo saprei. Ma conosco la donna di vista, ma non so qual è il suo disturbo. Credi che io, che Dio mi farà sapere qual è il tuo disturbo? Vorresti, ti aiuterebbe? Diabete mellito. Ora, se è così, sorreggi la mano. Certamente. È capitato che sia la signora che è stessa seduta vicino a te alla stessa cosa. Lei è un'estranea.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant it.
L'altra signora sta pregando per qualcuno, un figlio storpio. Credi con tutto il cuore, Dio lo accorderebbe. Qualcuno qui in fondo. L'uomo seduto qui da questa parte che cerca di liberarsi dal fumare sigarette. Credi che Dio le toglierà da te? Benissimo. Credi? Puoi averlo. Non ho mai visto l'uomo in vita mia. Ecco un uomo. Vedete quell'ombra scura che pende su quest'uomo, proprio qui, che sta disteso su una specie di brando oppure una sedia? Egli è moribondo, è adombrato. Egli ha il cancro. Io non conosco l'uomo, non l'ho mai visto. Dio sa tutto di te. Questa è la verità, Signore. Credi che Dio potrebbe dirmi qualcosa di te? Ti aiuterebbe a ricevere la tua guarigione? Sei stato portato qui da un amico. Ma non sei di qui, sei di un certo luogo dove c'è una grande quantità d'acqua in cui la gente pesca. Sì, Albany, Kentucky. Proprio così. Credi e puoi ritornare a casa in salute. Credi che ciò è passato, se lo crederai. Devi crederlo e credere che è stato compiuto per te. Credi? Tu dal Tennessee hai un figlio che ha l'asma. Non qui, ma credi che egli sarà guarito? Allora prendi il tuo fazzoletto, il tuo, là, nella tua mano per lui. Egli sarà guarito se tu lo crederai. La signora che piange, seduta lì, dall'altra parte del dottor Way. Anche lei è adombrata, un'ombra scura. Non ho mai visto la donna in vita mia, ma lei ha un cancro. Morirà se qualcosa non verrà fatta per lei. Credi che egli ti guarirà, signora? Puoi? Puoi avere la tua guarigione se solo crederai. C'è una piccola signora seduta proprio dietro di lei con un fazzoletto sulla bocca. Anche lei ha lo stomaco ulcerato, sofferente. Hai avuto attacchi di svenimento, accecamento, perdendo i sensi. Qualcuno ti ha portato qui. Hai un male femminile. Se crederai, puoi andare a casa a stare bene. Tu, giovanotto, sei uno straniero, seduto proprio qui, di fronte a me, che mi guardi. Che cosa sei, portoricano o qualcos'altro? Sì? Quello che volevo dire, ti sono estraneo, lo sai, non sei neppure del mio paese. Ma credi che Dio può darti il desiderio del tuo cuore? Se ti dirò qual è il tuo desiderio, l'accetterai? Tu stai cercando il battesimo dello Spirito Santo. Ciò è vero. Ricevi lo Spirito Santo, fratello mio. Ecco un uomo di colore seduto qui in fondo. Ha un fardello sul cuore. È per sua moglie. Lei non è neanche qui. Lei ha disturbi ai piedi. Credi che egli la sanerà? Lo credi? Sei un estraneo qui, sei d'oltreoceano, sei della Giamaica. Credi che Dio può dirmi chi sei? Signor Brady, credi? Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Questa signora, seduta proprio in fondo in questa estremità, là, vicino alla signora Wright, ha un fardello sul cuore. Lei sta pregando per una figlia. Lei è prossima ad un'operazione. Credi con tutto il cuore per lei? Non ne avrà bisogno se la porterai a credere questo. Io non posso guarire. Laggiù in fondo, nella stanza dei bambini, vedo lo Spirito del Signore, un angelo, una luce che si muove nella camera dei bambini. È sopra una giovane donna e lei ha un problema spirituale di cui si chiede. Sembra che dovrei conoscere la donna in un certo modo. Una giovane donna ha pure un disturbo femminile. Sì, il suo nome è signora West dell'Alabama, signora David West. Credi, Dio te lo accorderà. Ci sarà luce. E in quel giorno, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, se questo non è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi ed in eterno, io non so nulla riguardo adesso. Credete questo? Tutto è possibile a coloro che credono. Fuori, sui microfoni in tutto il paese ora, e in questo tabernacolo, quanti di voi alzeranno le mani e diranno: io sono un credente? Ora, voi là fuori, nei paesi, qui tutti hanno le mani alzate. E là fuori, in qualche luogo là, in tutta la nazione, senza dubbio avete le mani alzate. Ora chiudete gli occhi, semplicemente mettete le mani su qualcuno vicino a voi. Prendete la loro mano, mettetela sopra la loro spalla. Io tengo le mie mani sui fazzoletti. Guardate quel che è stato fatto oggi. Guardate quel che viene fatto ora. Vedranno la sua gloria allora, vedranno la sua bellezza, godranno la grandezza, la gloria del suo splendor. Ora preghiamo, preghiamo ovunque. Dio caro, l'ora è giunta. Che significa questo? Dio che adempia la sua parola. Qual è l'attrazione, Signore? È Dio che adempia la sua parola. Che cos'è questo fuori in tutta la nazione, attraverso lo strumento del telefono, che centinaia di persone hanno imposto le mani l'uno sull'altro in tutta la nazione, da una costa all'altra, dal nord al sud, dall'est all'ovest? Qui siedono persone presenti da paesi stranieri. Molti degli stati, Messico, Canada, e noi abbiamo imposto le mani uno sull'altro. Dio che adempia la sua parola. Come si spiega che una persona potrebbe stare qui tramite lo Spirito Santo e chiamare un uomo come egli chiamò Simon Pietro? Il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. Vai a prendere tuo marito e vieni qui. Io non ho marito. Davvero, ne hai cinque. Lei disse: io so che il Messia verrà a fare questo, ma tu chi sei? Egli disse: io son desso. E tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno. E hai promesso: le opere che faccio io le farete pure voi, ne farete di più, perché io vado al Padre. Ed ecco, negli ultimi giorni vi manderò l'Elia, il profeta, ed egli cambierà i pensieri delle persone, convertirà i cuori dei figlioli all'insegnamento apostolico della Bibbia, e ci sarà luce nel tempo della sera. Siamo qui, grande Dio del cielo! L'ora è qui, le mani sono sopra le persone! Satana, sei sconfitto, tu sei un bugiardo. E come servitore di Dio e come servitori, noi ordiniamo questo nel nome di Gesù Cristo, che tu obbedisca alla parola di Dio ed esca dalle persone, poiché sta scritto: nel nome mio cacceranno i demoni. E tutte le persone possano essere libere. Accordalo, Dio caro. Tu sei l'Iddio del cielo che ha sconfitto quel giorno con un'attrazione sul Monte Calvario ogni malattia, infermità e tutte le opere del diavolo. Tu sei Dio e le persone sono guarite mediante le tue lividure, esse sono libere nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio, ogni fazzoletto che è deposto qui, mentre lo Spirito di Dio è presente, mentre l'unzione di Gesù Cristo è sopra la gente e i grandi segni che egli promise stanno per essere adempiuti, e la terra sta tremando, si stanno verificando terremoti, i grandi segni che egli disse, e la scrittura che è adempiuta, e la luce della sera risplende. Metto il mio corpo su questi fazzoletti, rappresentando questo intero corpo di credenti dall'est, ovest, nord e sud. E dico al diavolo, nel nome di Gesù Cristo, lascia ogni ammalato su cui questi vengono posti, per l'onore e gloria della parola di Dio. Nel nome della parola di Dio, Gesù Cristo di Nazareth. Amen. Ora, tranquillamente, sensatamente, sobriamente e nel vostro giusto senno come credenti. Credete ora e accettate la vostra guarigione dall'Iddio Onnipotente nel nome di Gesù Cristo? Se lo fate, tenete sulle mani. Tutti là nei paesi, tenete sulle mani là fuori. Ogni persona qui dentro, fin dove posso vedere, avevano le mani alzate. All'interno, all'esterno, contro le finestre, nelle porte, nelle stanze dei bambini e tutto intorno, dappertutto, persone con le mani alzate. Essi l'accettano. Satana è sconfitto. Le lividure di Gesù Cristo vi guariscono. E la presenza di Gesù Cristo dimostra il fatto che Egli è oggi vivente, sempre in grado di mantenere ogni promessa che ha fatto. Amen. Io credo a Lui, voi no? Ora alziamoci in piedi. Nel nome di Gesù Cristo, accettando ogni cosa che è stata fatta o detta, lo amiamo con tutto il cuore. Noi lo prediligiamo con tutto ciò che è in noi. Ora, mentre andate alle vostre diverse abitazioni stasera, Dio vada con voi. Dio vi dia lo Spirito Santo se non avete lo Spirito Santo. Ogni uomo, donna, ragazzo o ragazza qui che non è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, ci sono gli abiti, la vasca. Non rimandate a domani quel che può essere fatto oggi. Domani può essere troppo tardi. Basta per oggi a ciascun giorno il suo male. Ci sono ministri che stanno in piedi, che aspettano. Gli abiti stanno aspettando. Non ci sono scuse. State aspettando? Se è così, credete. Non importa come siete stati battezzati, spruzzati, aspersi, qualunque cosa sia, è un errore. La luce è venuta. Venite, credete e siate battezzati. Ognuno senza lo Spirito Santo possiate ricevere lo Spirito Santo, ognuno di voi, nella piena potenza divina e nell'amore che Egli vi promise per farvi una nuova creatura in Lui. Dio vi benedica. Ora, fino alla prossima domenica mattina alle 9:30, cantiamo questo piccolo cantico che cantavamo anni fa. Non dimenticate la preghiera familiare. Gesù vuole incontrarvi là. Toglierà le vostre preoccupazioni. Non dimenticate la preghiera familiare. Cantiamolo insieme ora. Non dimenticate la preghiera familiare. Gesù vuole incontrarvi là, toglierà le vostre preoccupazioni. Oh, non dimenticate la preghiera familiare. Ora, mentre lo cantiamo ancora, stringete le mani con un pellegrino accanto a voi, vedete, mentre lo cantiamo. Non dimenticate la preghiera familiare. Oh, Gesù vuole incontrarvi là. Toglierà le vostre preoccupazioni. Oh, non dimenticate la preghiera familiare. Non l'amate? Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amò e acquistò la mia salvezza, quella fu l'attrazione sul monte del Calvario. La stessa attrazione sul monte Sunset, sul monte Nebo, sul monte Sinai, tutte le diverse esperienze delle vette. Dunque, bene, cantiamolo ora. Io amo. Io amo. Perché prima mi amo. E a salvezza alla croce del Calvario. Tutti quelli che lo amano dicano Amen, così sia. Ora pensate soltanto a quello che egli ha fatto per voi. Pensate che stasera potreste essere là fuori, in un bar. Forse sareste stati nella tomba come avrei dovuto esserci io, al di là delle misericordie di Dio. Che cosa fece egli per voi? Oh, come potremmo evitare di amarlo? Non fa alcuna differenza ciò che chiunque dice. Egli è il primo. Chiudiamo gli occhi e chiniamo i capi mentre ora lo cantiamo a lui. Egli ama i cantici, cantare gli inni. Cantiamolo ora a lui. Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Con i capi e i cuori chinati in sua presenza, gratitudine per quel che i nostri occhi hanno visto, quel che le nostre orecchie hanno udito, quel che è registrato nella parola di Dio, quel che la sua promessa è stata per noi oggi. Dio vi benedica. Abbiamo un ospite con noi stasera, un fratello, Ned Iverson, una volta un ministro presbiteriano. Suo padre, i suoi fratelli sono ministri presbiteriani. Egli, comprendo, è stato battezzato oggi di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Egli è un ministro, è uno di quelli bravi. E ora gli chiederò, come io credo lui sia servitore di Dio, di chiedere le benedizioni di Dio sopra questa congregazione mentre andate a casa vostra. Fratello Iverson, vieni avanti. Mentre abbiamo i capichini in preghiera, Dio ti benedica, fratello mio.